benvenuto a tutti, benvenuti a tutti quanti e grazie di essere, diciamo, venuti a questa iniziativa. Faccio una brevissima introduzione in modo da, tra l'altro, risparmiare tempo, giusto per presentare un po' il nostro collettivo, per chi non lo conoscesse già, anche se credo che qua un po' tutti lo conoscono, e per introdurre un po' appunto l'iniziativa e i compagni che faranno da relatori. Dunque, noi siamo il collettivo Odessa 2 Maggio, che è un collettivo che è appunto nato nell'autunno del 2014 sulla scia un po' di quello che stava succedendo in Ucraina. Infatti il nome Odessa 2 Maggio insomma ricorda proprio la strage di Odessa del 2 maggio 2014, dove morirono 48 persone assediate appunto da Pravi Sektor nella casa dei sindacati. Il nostro collettivo è nato sia appunto proprio per approfondire in maniera specifica la questione ucraina e quello che stava succedendo, cioè un paese in Europa nel quale si combatteva sostanzialmente una guerra fra due blocchi, fra virgolette, di potenze opposti e contrapposti, con appunto diciamo delle forme di separatismo e degli aspetti di classe molto interessanti che noi abbiamo cercato appunto di sviluppare come collettivo. Quindi questo nostro approfondimento ci ha portato appunto a produrre un libro, uno scritto che poi ci ha consentito di stabilire anche delle relazioni con altri compagni, quindi di avere un punto di vista politico un po' più strutturato per intavolare, diciamo, delle discussioni non solo sulla questione ucraina ma anche poi su altri temi internazionalistici. E questo è stato, diciamo, un primo lavoro che abbiamo fatto. Adesso invece ci stiamo occupando di affrontare la questione migratoria, dei flussi migratori e di quello che è un po' l'impatto, il rapporto di questi flussi con il capitale e poi l'impatto che possono avere sulla classe sia in Italia che in tutta Europa e anche nei paesi di provenienza da cui arrivano questi flussi migratori. Anche in questo caso il lavoro di approfondimento che stiamo facendo diciamo mira sia appunto proprio ad approfondire la questione in sé, in particolare nello specifico, e a farci una nostra idea, esprimere una nostra posizione politica rispetto a questo tema appunto argomentata e supportata da dati e analisi, sia poi sempre a stabilire un contatto con altri compagni per discutere di questo, di questa questione, così come poi di altre. E poi in particolare quello che vogliamo fare è cercare di capire perché questo contesto interno e internazionale, in cui comunque, diciamo, il capitale attacca il proletariato in Europa, in Italia, ma in tutto il mondo in maniera ancora più feroce, in Medio Oriente vediamo quello che sta succedendo, per quale ragione la classe in realtà non sviluppa, almeno a noi sembra non sviluppare, una reazione, una risposta, insomma, più o meno incisiva. A noi sembra che questa risposta non si riesca ad organizzare, non riesca proprio neanche a manifestarsi, neanche, diciamo, timidamente. Ecco, questa è la sensazione rispetto alla portata dell'attacco che subisce. Questo per presentare un po', insomma, quello che è il nostro collettivo e l'attività che stiamo svolgendo. Di qui anche appunto l'idea di occuparci quindi di quello che sta succedendo in Medio Oriente, che sta succedendo in Siria, con una particolare attenzione alla Palestina e a quelle che sono state le evoluzioni della questione palestinese nell'ambito della, come dire, riassetto, dello sconvolgimento del contesto medio orientale. Per questo, anche perché proprio ci interessa per la questione dei flussi migratori, visto che insomma così tanti profughi sembrano arrivare in questo specifico momento dal Medio Oriente, abbiamo avuto l'occasione di poter invitare appunto come relatori due compagni che sul tema sono particolarmente esperti e formati, e sono appunto Carlo e Maria, che hanno vissuto in Siria dal 1979, se non sbaglio, fino a poco tempo fa. Maria è tornata in Italia un paio d'anni fa, mentre Carlo pochi mesi fa, quindi insomma il loro sicuramente è un punto di vista molto privilegiato per raccontarci quello che sta succedendo, quello che è successo in passato e che probabilmente ha prodotto appunto gli eventi che poi hanno portato alla crisi che c'è adesso, ma che c'è da diversi anni. Insomma, basti pensare alla cosiddetta guerra civile siriana, così viene
appunto definita, che sembra essere appunto deflagrata nel 2011 insieme a tutte le altre primavere arabe, ma probabilmente diciamo ha preso una piega forse inaspettata, forse voluta. Ecco, questo magari ce lo potranno un po' spiegare meglio i compagni. Quindi a questo punto darei direttamente la parola a loro e poi
la... Allora, io vorrei chiedere se possiamo andare un pochetto più avanti, nel senso, certe cose dovremmo darle per scontate, cioè l'intervento di un imperialismo americano nella situazione, diamola per scontata, se no perdiamo tanto tempo. Dai dettagli che noi possiamo portare attraverso la nostra esperienza, direi che dovremmo risalire a certe motivazioni per cui ci interessiamo molto, tantissimo, di tanti avvenimenti all'esterno, non siamo in grado poi invece all'interno di poter portare avanti queste questioni. Ora, per quanto riguarda la guerra siriana, bisogna capire la componente di quella società, la sua componente culturale e quella che noi diremmo la componente di classe, anche se per classe non si può intendere una classe operaia nel senso che la intendiamo noi, né una produzione industriale che di conseguenza produce questa, né un proletariato che discende dall'impoverimento della classe, e via via tutte queste questioni. La situazione è una situazione stata, è sempre una situazione eterogenea, dove una componente religiosa sunnita e una componente religiosa sciita hanno trovato motivo di conflitto storico per il controllo del territorio, dei mercati e quindi per il potere sul territorio. Un governo alawita, laico per di più, logicamente non poteva stare bene né ai religiosi né a quelli che falsamente religiosi vogliono controllare il mercato e il trasporto dei beni, perché quella è la cultura mercantile e quindi se prima era coi cammelli oggi sarà col pitoioso. Questo tipo di società è un tipo di società che, contrariamente alle nostre, vede una prevalenza di contadini modernizzati, perché logicamente l'agricoltura si è modernizzata con ampi chilometri di serre, plastiche, eccetera, una piccola borghesia produttrice di beni secondari che vanno dall'artigianato, del rame, del bronzo, del narghile, delle stoffe, del cotone, e questi souk dei mercanti che trasportano logicamente roba dall'esterno, quindi c'è un mercato eccetera. Dentro questa situazione, che questa è la componente di classe, poi ci sono gli studenti, c'è una borghesia fatta di liberi professionisti che vede sempre con occhio di ammirazione l'Occidente, logicamente una società che non ha niente a che vedere con la lotta al capitalismo, anzi, voglio dire, per loro il profitto è la base sulla quale si costruiscono i rapporti umani. Quindi da questo discende tutta una serie di cose che non possiamo definire nei termini classici che noi conosciamo, né situazione rivoluzionaria, tantomeno una situazione che si può svolgere verso una possibile democrazia, non c'è nemmeno dalle nostre parti, ma figuriamoci da quelle parti come potrebbe essere. Ci sono gruppi etnici, ci sono gruppi religiosi di diversa origine, ci sono situazioni in cui bande di legati a questo o quell'ufficiale, legati a questa o quella parte di polizia o di servizi di sicurezza, formano le loro milizie per interesse di controllo territoriale. C'è tutto questo. All'interno di tutto questo c'è la situazione palestinese con i campi in Siria. Il progetto che viene da fuori su tutta questa possibile destabilizzazione, perché è ovviamente un sistema che si fonda solo sulla forza di una piccola quantità minoritaria, la guida di tenere insieme tutte queste componenti, come è stato un po' anche per le situazioni dei Balcani, così per l'Iraq e così per l'Afghanistan, eccetera. Quando si mette mano al progetto di destabilizzare, è facile in queste situazioni, perché tanto le contraddizioni e le contrapposizioni sono talmente tante e vanno da quantità grosse che possono essere eserciti a tribù coalizzate per difendere certe cose o per rapinare anche, oppure bande armate, c'è di tutto. Quindi la possibile infiltrazione all'interno di questo tessuto sociale è facile, la strumentalizzazione è facilissima. Quello che c'è da comprendere è che le primavere arabe che avevano una motivazione, diciamo, utilizzata e in una prima fase strumentalizzata, ma anche con ingenuità da una parte di studenti, di intellettuali che hanno usato la rete, eccetera, pensavano di liberarsi di regimi da loro considerati dittatoriali, con l'idea che da noi invece la democrazia e la possibilità di sviluppo sarebbe stata tale che anche loro avrebbero potuto avere l'accesso a questo mondo di benessere e di cose, cosa che noi sappiamo proprio per le competizioni di mercato che mai li avrebbero lasciati evolvere fino al punto di produrre e di mettersi in competizione con il mercato capitalistico occidentale o quello cinese o quello russo. Il progetto americano era di utilizzare questo tipo di destabilizzazione, ma soprattutto la contraddizione che i paesi del Golfo sunniti avevano nei confronti della Siria e anche ovviamente gli interessi israeliani, per rompere quello che da tanto, dalle prime guerre del Kippur, dopo è stato il tentativo, cioè quello di staccare completamente la Siria dall'Iran, isolare l'Iran, continuare questa linea lunga di destabilizzazione a sud-est della Russia, dove c'è tutto un mondo islamico che va fino all'estremo oriente sub-cinese, e in un certo senso costringere i russi a bloccare il loro sviluppo, diciamo, neo-imperialista per intenderci, poi no, non si può ancora dare una definizione, ma sicuramente i loro interessi militari strategici nella zona. Il progetto russo molto chiaramente era Libano, Siria, Iraq, Iran, a difesa del loro fronte sud-orientale. Gli americani non demorderanno dal loro progetto, utilizzano le contraddizioni di tutti per portare avanti la loro strategia. I russi non potranno mollare dal loro progetto strategico, che è quello di non perdere la loro presenza nel Mediterraneo e di non farsi ricattare in funzione di una eventuale contrapposizione all'impero cinese nascente. E sarebbe bello per gli americani che russi, europei e medio orientali tutti insieme potessero far fronte domani strategicamente all'espansione economica e speriamo mai militare cinese. E in questo senso si utilizzano il Pakistan, si utilizza l'India. Ecco, da tutte queste situazioni si capisce che la globalizzazione è stato un ponte che, attraverso la possibilità di riutilizzare masse disperate a nuove produzioni a basso costo di lavoro, ha portato a delle situazioni di terzo mondo nel mondo occidentale, che lo stiamo vivendo giorno dopo giorno, che si va verso questo inserimento, ha portato a questi disastri che portano milioni di persone sul continente ovviamente occidentale, ma c'è di più: se si destabilizza, come probabile, anche l'Egitto e il Nord Africa, allora saranno cavoli amari, perché lì tutto il Mediterraneo va a fuoco, perché noi non possiamo reggere la spinta che viene. Cioè non è possibile, nemmeno se è stato stabilito che una guerra fra poveri riporta nel basso le contraddizioni e salva le direzioni di questi paesi corrotti. Quello che può avvenire con una destabilizzazione di questo tipo significa, perché c'è la Turchia che ha già mandato i suoi militari a nord della Siria, c'è l'Arabia Saudita che finanzia e non si arrende di fronte alle cose, quello che può succedere è esattamente il punto dal quale dobbiamo partire per comprendere eventualmente i passi successivi che noi possiamo fare qui.
Okay.